Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Non rispetta il diritto l'amministrazione federale bacchetta il Ticino per lo stop a industrie e cantieri, ma la politica è al lavoro per trovare una soluzione. Il coronavirus sta mettendo a dura prova i rapporti tra Berna e i cantoni. Il federalismo non regge alle crisi come questa? Sentiremo un politologo. Quando il disagio psichico si somma all'isolamento sociale, ProMente Sana lancia l'allarme e si attiva per prevenire l'acuirsi di disturbi come ansia e attacchi di panico. Forse si vedono i primi frutti degli sforzi fatti. Così poco fa le autorità lombarde, nel commentare i nuovi dati, ancora in calo il numero di morti e dei contagi nelle ultime 24 ore. Nel giornale anche il punto della situazione, che resta grave in Spagna, e la lotta dei medici in Francia contro la penuria di mascherine e altro materiale. Lo stop a cantieri e a tutte le attività produttive non essenziali decise dal Canton Ticino continua dunque a far discutere non solo le critiche dell'associazione patronale Swissmem. Oggi il provvedimento è stato criticato apertamente anche dai funzionari dirigenti della Confederazione, che lo hanno ritenuto non conforme al diritto federale, anche se a Bellinzona si resta fiduciosi che il Consiglio federale possa comprendere quanto deciso a Bellinzona. Appunto, sentiamo i dettagli con Giorgia Roggiani.
Martin Dumermuth, direttore dell'Ufficio federale di giustizia, non ha usato giri di parole per definire la situazione che si è creata in Ticino.
Le decisioni prese vanno al di là delle misure disposte venerdì dal Consiglio federale. Non sono perciò conformi al diritto federale e questo ha due conseguenze. La prima, le aziende potrebbero opporsi alla chiusura imposta dal cantone. Inoltre potrebbero esserci delle ripercussioni anche sulla possibilità di ottenere dell'indennità per lavoro ridotto, proprio perché lo stop non è conforme alle norme in vigore.
Il Ticino è dunque uscito dal tracciato definito proprio venerdì dal governo federale, che stabiliva la possibilità di continuare a lavorare nelle industrie e nei cantieri edili, nel rispetto però delle norme igieniche e sanitarie dettate dall'emergenza coronavirus. Resta da capire quale sarà la risposta della Berna politica. Per ora nessuna richiesta di fare un passo indietro al Ticino, come nel caso del Canton Uri, che aveva vietato agli anziani di uscire di casa. Cantoni e Confederazione hanno intanto deciso di muoversi in modo ancora più coordinato nella lotta contro la pandemia. Cosa questo significhi anche nell'ottica della fuga in avanti del Canton Ticino, lo spiega la presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga.
Anche questa coordinazione è anche nell'interesse del Canton Ticino. Se possiamo fare questo in modo coordinato, c'è anche la sicurezza anche alla popolazione e alle imprese nel Canton Ticino. Adesso bisogna fare questo lavoro insieme e lo facciamo.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato si dice fiducioso che il Consiglio federale possa comprendere le decisioni prese dal cantone, decisioni, si sottolinea, che rimangono in vigore e che tengono conto delle particolarità riguardanti il Ticino, confrontato con uno scenario ben diverso rispetto ad altre realtà cantonali.
E dunque, di nuovo, come già era avvenuto con Uri, la Confederazione richiama formalmente all'ordine un cantone, anche se, come abbiamo sentito, sembra esserci la volontà politica di trovare una soluzione. Sta di fatto che formalmente c'è qualcosa che stride nella situazione straordinaria. Sembra che i rapporti tra Berna e cantoni non funzionino più al meglio. Il federalismo allora non sopporta le crisi? Alan Crameri lo ha chiesto al direttore dell'Istituto di Scienze Politiche di Berna, Adrian Vatter.
Non direi che il federalismo è in crisi, la legge sulle epidemie è chiara, in questa situazione le competenze decisionali sono della Confederazione, la questione è quanto i cantoni rispettano le leggi federali.
Non molto verrebbe da dire, guardando a Ticino e prima ancora a Uri, con le loro limitazioni più strette alle libertà personali e economiche.
Sì, è proprio così. Come detto, dal punto di vista legale, la situazione non lascia margine di interpretazione. In una situazione straordinaria come quella decretata ora, i cantoni possono divergere solo puntualmente dal diritto federale. Nel nostro sistema politico federale è una situazione inusuale, c'è bisogno di un po' di tempo per abituarsi.
Qui però sembra essere più l'amministrazione a seguire alla lettera le ordinanze, mentre i politici sembrano essere più disposti a chiudere un occhio.
La politica, come i governi federale e cantonali, sono più abituati a trovare compromessi, mentre l'amministrazione è più formale. In effetti sembrano esserci difficoltà tra le amministrazioni cantonali e quella federale. I cantoni non sono abituati a rinunciare alla loro autonomia, di cui godono in tempi normali.
Il governo ticinese però ha la sensazione di non essere compreso, di vivere una situazione diversa dal resto della Svizzera, quindi con delle misure necessariamente anche diverse.
In effetti qui c'è il problema di una situazione diversa dal punto di vista sanitario in Ticino, e questa si somma a una diversità linguistica, quindi può sorgere l'impressione di non essere capiti dalla maggioranza tedescofona, con problemi di comunicazione.
La legge sulle epidemie centralizza, ma in una situazione come questa non sarebbero più utili soluzioni diverse da cantone a cantone proprio per potersi adattare?
Sì, questa sarebbe una forza del federalismo, trovare soluzioni locali e adeguate. Ma il Consiglio federale sul coronavirus vuole regole unitarie in tutto il paese, vuole evitare di dover rincorrere dei cantoni come è successo negli scorsi giorni.
Ma da questa situazione le istituzioni svizzere, secondo lei, impareranno qualcosa?
Penso proprio di sì. In situazioni straordinarie come questa verranno probabilmente migliorate le vie di comunicazione e le procedure. In alcuni settori assisteremo poi a una centralizzazione, soprattutto per quanto riguarda la raccolta di dati e informazioni.
E questo era l'esperto di federalismo Adrian Fatter al microfono di Alan Crameri. Preoccupazione a Verbier: secondo alcuni medici della regione, nella località turistica ci sarebbe un focolaio importante di coronavirus e occorre instaurare una quarantena, ma le autorità comunali non possiedono dati certi e chiedono ora al medico cantonale di svelare le cifre. Da Ginevra, Lucia Mottini.
Un'informazione che ha suscitato allarme nella popolazione e che non si basa su dati oggettivi. Questa è la reazione piuttosto seccata del comune di Bagne, che include Verbier, alla richiesta formulata da alcuni medici della regione di mettere la località sotto quarantena. Un'iniziativa che ha scavalcato il municipio, ci spiega il portavoce Jean-Marc Sandeau, municipio che ora chiede alle autorità cantonali di svelare i dati che riguardano il comune, facendo un'eccezione rispetto alla politica fin qui condotta di non localizzare i casi di Covid-19. La richiesta dei medici di Verbier si basa sull'impressione ricavata dai test di un'incidenza della malattia particolarmente alta.
Il è possibile che effettivamente la soirée che ha suivi la fermeture della stazione.
Un'impressione, ipotizza Sandeau, forse accentuata da quanto successo dopo l'annuncio del Consiglio federale di chiudere i locali. Una serata di festa nella stazione turistica in cui le raccomandazioni non sono state affatto rispettate.
Troppo di regroupement di persone non maîtrisé e che sa accelerare l'epidemia.
Il comune afferma di aver preso nel frattempo tutte le misure che erano in suo potere, come le ronde di polizia e lo stop dei bus cittadini. Aspetta ora che il cantone faccia chiarezza.
Il y a vraiment une population allarmée.
Secondo Jean-Marc Sandeau, sono molte le telefonate di villeggianti e abitanti che vogliono fare le valigie prima di un'eventuale quarantena.
On a combien d'heures pour partir? Il y a une sorte de panique.
E in ambito sportivo una notizia arrivata poco fa, sempre a causa del coronavirus. Oggi pomeriggio, durante una conference call, il comitato esecutivo di Swiss Olimpica ha deciso di chiedere al CIO di rinviare i giochi olimpici di Tokyo 2020. Swiss Olimpica ha quindi presentato una lettera al comitato olimpico internazionale motivando la richiesta con le diverse condizioni di allenamento tra un paese e l'altro, e anche perché alcune nazioni hanno già cancellato la loro partecipazione. In queste circostanze, si legge in una nota, si ritiene impossibile organizzare giochi universali ed equi e che siano in linea con il movimento olimpico. E questa del coronavirus è un'emergenza virale, ma non solo. Uno svizzero su 5 soffre di problemi psichici, 1 su 7 di ansie e attacchi di panico. Per chi è affetto da questi disturbi è ancora più difficile affrontare il periodo di grande preoccupazione ed incertezza che stiamo attraversando. Lo sottolinea Pro Mente Sana. Oggi la fondazione ha lanciato una nuova offerta di consulenza online. Da Zurigo il contributo di Anna Maria Nunzi.
Non solo in Ticino, ma in tutta la Svizzera in questi giorni i telefoni di Promentesana squillano incessantemente, dice il responsabile della fondazione, Roger Staub.
Si rivolgono a noi sempre più persone che hanno paura, che soffrono di fobie anche gravi o di altri disturbi psichici.
Le terapie ambulatoriali che seguono solitamente sono state per lo più annullate e dunque tanti pazienti che spesso si sentono anche molto soli ci contattano e ci dicono: per fortuna possiamo parlare con voi. A telefonare non sono però solo malati psichici. Poco fa, aggiunge Staub, un collaboratore ha raccontato che ha chiamato una signora per chiedere dei consigli per poter riuscire a calmare il marito di origine sudamericana, enormemente preoccupato per i suoi familiari, perché teme che il sistema sanitario del suo paese non sarà in grado di gestire la crisi del coronavirus. I servizi di Promentesana sono dunque molto richiesti, tanto che si sta pensando di potenziare le consulenze telefoniche e oggi la Fondazione ha anche lanciato una nuova piattaforma elettronica. È da tempo che ci stavamo lavorando e adesso abbiamo deciso di proporre questa nuova offerta, concentrandoci però solo su domande e temi legati al coronavirus. È una piattaforma virtuale interattiva accessibile a tutti, dice Staub. Siamo convinti che per rafforzare la salute psichica e centrare la discussione, lo scambio, il dialogo, non solo tra pazienti ed esperti, ma tra tutte le persone toccate o che si interessano di queste tematiche. La piattaforma per ora è solo in tedesco. Se avrà successo, non è però escluso che in futuro sarà proposta anche nelle altre lingue nazionali.
E noi vi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato un appello per donazioni a favore delle persone più vulnerabili ed in difficoltà in Svizzera a causa dell'epidemia. Non è stata per ora organizzata una giornata apposita con avvenimenti speciali, così come si è dovuto rinunciare all'apertura di uno specifico centralino. Si possono però versare i contributi sul conto postale 10-15.000-6 con la menzione coronavirus oppure sul sito catenadellasolidarietà.ch. Le restrizioni imposte per lottare contro il coronavirus porteranno ad una pesante recessione per l'anno in corso. A dirlo sono gli esperti del BAC Economics e di UBS, ma se la pandemia verrà contenuta rapidamente, per il 2021 ci si attende una forte ripresa. Sentiamo Marzio Minori.
Secondo il BAC Economics, il calo del prodotto interno lordo sarà del 2,5%, la recessione sarà provocata essenzialmente dalla riduzione dei consumi a livello mondiale e questo si ripercuoterà sulle esportazioni svizzere sia di merci ma anche di servizi, ovvero meno turismo. Altro elemento importante è il fatto che gli europei di calcio non si terranno e questo peserà sul PIL elvetico, così come un eventuale rinvio delle Olimpiadi di Tokyo. Per il 2021 invece si prevede un forte recupero fino al 4,3%. Per gli esperti di UBS invece, se le misure urgenti adottate verranno cancellate a fine aprile, la recessione sarà dell'1,3%. Se invece dovesse essere necessario prolungarle, il calo sarà del 3%. Anche per UBS comunque il 2021 vedrà un recupero importante, stimato al 2%. Quali misure prendere al momento però per sostenere l'economia? Secondo UBS ci vuole un intervento statale deciso. La Svizzera può permettersi di aumentare il tasso di indebitamento del 20%, quindi circa 20 miliardi di franchi in più da destinare all'economia, mentre la Banca Nazionale deve continuare ad intervenire sul mercato dei cambi per evitare un eccessivo apprezzamento del franco, mentre non si prevede un ulteriore ribasso dei tassi di interesse. Ma in questo caso molto dipenderà da cosa farà la Banca Centrale Europea.
Vedremo cosa farà. Intanto la Fed, la banca centrale statunitense, ha annunciato nuovi acquisti di titoli per fornire liquidità all'economia e un programma da 300 miliardi per le imprese, mentre il pacchetto statale da 1.300 miliardi attende di essere votato al Senato. Anche in Germania annunciati aiuti per decine di miliardi, i mercati però hanno chiuso comunque in forte ribasso in attesa di notizie più confortanti dal punto di vista del contenimento della pandemia. Forse vediamo maturare i grandi sforzi che abbiamo fatto, forse stiamo vedendo i frutti. L'assessore lombardo al welfare Giulio Gallera ha commentato così i dati relativi alla Lombardia. Poco fa la regione più colpita dal coronavirus registra infatti un nuovo calo del numero dei morti e dei contagi nelle ultime 24 ore, mentre in tutta Italia sono 600, poco più di 600 le persone uccise dall'epidemia. Ma per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Thomas Paggini.
Per il secondo giorno di fila, soprattutto dalla Lombardia, arrivano segnali di ottimismo. Citavate i commenti dell'assessore welfare Gallera. Ecco, Gallera ha persino parlato di prima giornata positiva di questo mese durissimo, anche se ha detto non è ancora il momento di cantare vittoria. Positiva perché siamo ormai a 2 settimane dalla chiusura della regione e le autorità speravano appunto di vedere i risultati delle misure imposte alla popolazione. Per la prima volta poi cala e non cresce il numero dei ricoverati, cioè le persone attualmente in ospedale sono meno di ieri e per il secondo giorno di fila sia il numero di nuovi contagi sia il numero di decessi è inferiore al giorno precedente. Questo ovviamente non vuol dire che la situazione non rimanga grave, anzi in Lombardia sono comunque 320 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore e i nuovi positivi sono 1555. Però le autorità lombarde hanno per esempio citato come esempio positivo la provincia di Milano, dove i nuovi contagi sono in netto calo e sappiamo appunto che la preoccupazione era altissima, soprattutto per la metropoli. A livello nazionale, nelle ultime 24 ore sono morte 601 persone. Ieri erano 651, il giorno prima 793. Un calo, ma i numeri rimangono comunque altissimi, parliamo di oltre 2.000 persone che in 3 giorni hanno perso la vita. La tendenza è a ribasso sul fronte dei contagi nuovi, 3.780, ieri erano più di 5.500, la sfida adesso è anche evitare che la situazione peggiori nel sud della penisola, questo è stato detto poco fa alla conferenza stampa della Protezione Civile, dove il Silvio Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha anche affermato: questa è una settimana molto importante per valutare le nostre curve, però si è mostrato più cauto dei suoi colleghi lombardi e a una domanda sulla tendenza ha risposto: non me la sento ancora di sbilanciarmi.
Grazie Thomas Paggini per questi dati parzialmente o comunque confortanti. E dopo l'Italia e la Spagna a registrare in Europa il maggior numero di casi e di decessi collegati al coronavirus per una polmonite, morta oggi tra l'altro anche a 89 anni una leggenda del cinema italiano come Lucia Bosé. Ma sentiamo per gli aggiornamenti dalla Spagna, più precisamente dalla capitale, da Madrid, Mariangela Paone.
Quando è appena trascorso una settimana dalla dichiarazione dello stato di allerta, la Spagna registra oggi la peggiore giornata da quando è iniziata l'epidemia del coronavirus. Secondo i dati forniti questa mattina dal Ministero della Salute, 462 persone positive al virus sono morte in 24 ore, portando a 2.182 il totale delle vittime. Il numero di contagiati è arrivato a oltre 33.000, un 14% in più in un solo giorno. Oltre il 30% dei casi si concentra a Madrid, che registra il più alto numero di morti, 1.263. I dati confermano che l'andamento dell'epidemia segue la stessa tendenza dell'Italia, con qualche giorno di ritardo. E nonostante tutto, il coordinatore per l'emergenza del Ministero della Salute, Fernando Simón, nella sua conferenza stampa quotidiana, anche se con tutte le cautele, ha voluto sottolineare il fatto che si osserva un certo appiattimento della curva di crescita di nuovi casi. Per il momento, dunque, si scartano nuove misure restrittive rispetto a quelle già previste, che limitano fortemente gli spostamenti, consentiti solo per motivi di lavoro, di assistenza anziana e malati e per ragioni di salute. Ieri il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato la proroga dello stato di allerta, senza modifiche rispetto alle restrizioni attuali, per altri 15 giorni, fino all'11 aprile. Con un invito alla responsabilità e alla collaborazione di tutti i cittadini, Sánchez ha ricordato nel suo intervento che il peggio deve ancora arrivare. Tra le notizie sul coronavirus che si susseguono in modo incessante, oggi è arrivata anche quella del ricovero per una infezione respiratoria della vicepresidente del governo Carmen Calvo e si attendono i risultati del test.
Andiamo in Francia ora per parlare della penuria di mascherine e di altri presidi sanitari, che penuria che riguarda soprattutto i medici e il personale che esercita fuori dagli ospedali. Una situazione a cui Parigi ora sta tentando di porre rimedio con gravi ritardi. Andrea Ostinelli ha raccolto l'esperienza di Jacques Battistoni, presidente del sindacato nazionale dei medici generalisti.
Stamattina è stata complicata. Ho provato a fare delle consultazioni a distanza perché penso che meno ci siano contatti con i pazienti, meglio sia. Ma era la prima volta, non è stato facile.
A risponderci al telefono è il dottor Jacques Battistoni, presidente del Sindacato dei Medici Generalisti Francesi. Nel suo ambulatorio di Caen, in Normandia, è in prima fila nella guerra al coronavirus. Come gli altri medici di famiglia e il personale sociosanitario, teme di dover combattere la pandemia a viso scoperto.
Ieri c'è stato il primo decesso di un generalista nell'ovest francese, la regione più colpita. Ciò mostra quanto noi che visitiamo i pazienti siamo particolarmente esposti.
La situazione è paradossale. Passata la paura per l'influenza provocata nel 2009 dal virus H1N1, nel 2011 le autorità francesi hanno rinunciato al loro stock di oltre 1,5 miliardi di mascherine. Oggi, data la penuria, si corre ai ripari con 5 milioni di maschere provenienti dall'esercito e 1 milione inviato dalla Cina. Ma anche l'industria del gigante asiatico, principale produttore di maschere, è in affanno e la Francia tenta di autoapprovvigionare.
C'è stata una tale penuria di maschere in Francia che si è dovuto scegliere fra darne al personale di cura o darne ai pazienti sospetti malati di Covid-19, lasciando che tornassero a casa e disseminassero l'infezione. Dispongono di pochissime maschere anche gli operatori sociosanitari e quanti svolgono cure a domicilio con gli anziani, e questo è uno dei principali rischi.
In Francia, come altrove, per esempio in Italia, la mancanza di questi presidi sanitari costituisce una falla di spicco nel fronte contro il coronavirus. Il dottor Battistoni deve andare in farmacia a procurarsi le maschere.
Sì, ma non sempre. Ogni tanto arrivano dalle farmacie rifornimenti da 10 pacchetti con 50 maschere l'uno e poi bisogna attendere altre 2 settimane per lo stesso quantitativo. E si tratta di semplici maschere chirurgiche.
Anche in Francia la curva dell'epidemia continua a crescere. Fino a ieri si contavano 674 decessi in totale e oltre 16.000 contagi, e alcuni medici muoiono per le complicazioni di un'infezione da coronavirus.
I medici continueranno a curare, a proteggersi per quanto possibile, ma la situazione è deplorevole. La Francia non è stata previdente e così non possiamo utilizzare le maschere in tutti i casi di bisogno, ma soltanto in quelli di estrema necessità.
Jacques Battistoni, presidente del sindacato francese dei medici generalisti. Ed è tempo di congedo per me. Vi segnalo che la maggior parte dei contributi che avete ascoltato in questa edizione del radiogiornale è frutto del telelavoro, una scelta che abbiamo adottato per proteggere noi stessi e per garantire a voi l'informazione più completa anche nei giorni a venire. Grazie, una buona serata a tutti.